Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci qua, buon pomeriggio, ben ritrovati in diretta. Prima puntata settimanale di Palla in tribuna, anche se oggi è martedì perché ieri era Pasquetta, ma soprattutto si giocava Parma-Ascoli, si è giocata Parma-Ascoli ed è finita, ahi noi, con una sconfitta per 1-0 che mette la parola fine una volta per tutte a quella che ormai più che un sogno era un'utopia, quella dei play-off. L'avevamo detto ormai, mancava solo la chiusura formale della possibilità di raggiungere l'obiettivo. Ebbene, questa chiusura definitiva è arrivata ieri, perché da oggi l'ottavo posto è matematicamente irraggiungibile. Beh, chi l'avrebbe mai detto a inizio stagione che ci saremmo ritrovati a dover fare questa constatazione con 3 giornate ancora da disputare? Davvero incredibile, ma ci abbiamo un po' fatto il callo purtroppo quest'anno, per come è andata la stagione. Diciamo che ovviamente il Parma non li ha persi ieri i playoff, ma di fatto forse non è mai stata veramente in corsa per una promozione con qualsiasi percorso verso la Serie A, se non nelle prime 3-4 settimane, fino alla direi fino alla terza giornata, no? Vittoria con il Pordenone, dopodiché la mazzata della sconfitta con la Cremonese, e da lì devo dire che sono venuti fuori tutti i limiti di questa squadra, tutti ad un tratto. Poi le sconfitte con la Ternana, quelle con la Regina, quella di Lecce, insomma non ci siamo fatti mancare veramente nulla in questo campionato. In ultima la sconfitta contro Ascoli, che ha 13 punti in più di noi, una squadra che tecnicamente non ha grandi valori, ma poi di questo parleremo meglio, l'ha detto anche il loro allenatore Andrea Sottile con grande realismo. Il Parma deve veramente farsi tante 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 domande e soprattutto darsi delle risposte, perché io credo che, ma ditemelo anche voi, ma la mia domanda è scontata: sopportare un'altra stagione del genere dopo quelle da cui proveniamo, insomma, la vedo molto molto difficile dal punto di vista dell'affezione della piazza. Vi ricordo il numero per scrivermi, WhatsApp ed SMS, 333-9200-170. Così inviateci un po' le vostre impressioni a caldo su questo che di fatto è il finale di stagione per quanto riguarda gli obiettivi. Mancano 3 partite, Perugia, Alessandria e Crotone, più importanti, molto importanti per le altre per le squadre che troveremo di fronte. Per noi contano praticamente nulla, se non per l'orgoglio. Leggo il primo messaggio arrivato, quello di Enrico, che dice: ci siamo arrivati ufficialmente al fallimento della stagione, ora solo critiche e soluzioni costruttive per il futuro. Basta ipocrisie o mezze verità a tutti i livelli, societari e a tutto l'indotto. Beh, ha ragione Enrico. Dunque, messaggio di un altro Enrico, che dice: desidererei non vedere più Iachini il prossimo anno, sarei un po' stanchino di vedere le altre squadre esultare al Tardini. Anche ieri tiri in porta nel secondo tempo 0. Anche queste sono imprese, dice sarcasticamente Enrico. Se dobbiamo ricominciare, facciamolo anche con una nuova guida tecnica che dia un po' di fantasia e non il solito compitino di tattica fine a se stesso. Già dalla settimana scorsa ci si sta dividendo un po' su quello che deve essere il futuro del Parma, con Iachini o senza Iachini. Questo è uno dei primi paletti da mettere nell'impostare la prossima stagione, perché poi da lì si può ragionare meglio sull'11 titolare, quindi sulla costruzione della squadra. Fatto sta che il Parma, se non altro, ha un po' di tempo in più per programmare, ma già da un pezzo ormai sa quella che sarà la sua categoria, quindi immaginiamo che la società da questo punto di vista sia al lavoro. Si parla tanto di nuovi ingressi anche appunto nella compagine societaria. Staremo a vedere. Intanto, dando un'occhiata alla classifica, che a noi, ribadisco, ormai interessa veramente poco, si fa molto bella, sempre più bella, devo dire, ed è un peccato esserne solo spettatori, la lotta per le prime posizioni, perché la Cremonese ora ha quota 66, il Lecce a 65, che ha sprecato veramente una grande occasione ieri, perso con la Regina, Monza 64, il Monza pareggiato col Brescia, Benevento 63, Pisa 63, Brescia 62. Queste squadre sono tutte in un fazzoletto di 4 punti e si giocano tutte l'accesso diretto alla Serie A. Davvero credo che a 3 punti, a 3 partite dalla fine della stagione, una situazione del genere si sia verificata molte poche volte in Serie B, con sei squadre che possono legittimamente ambire anche a vincere il campionato, non solo ad arrivare al secondo posto. Poi c'è l'Ascoli, l'abbiamo detto, giù il cappello, squadra di categoria, concreta, solida, cattiva quanto serve, con qualche guizzo, vedi Bidawi, 56 punti, Frosinone 55, qui c'è la riga per l'ottavo posto, e poi Perugia 52. Quindi attenzione, perché Perugia, prossimo avversario del Parma, sarà carico a pallettoni, tra l'altro bisogna andare al Curi, e come erano carichi ieri i tifosi dell'Ascoli. Poi abbiamo detto, l'Ascoli non ha fatto cose eccezionali, il fatto sta che la partita l'ha vinta. Leggo ancora qualche messaggio di Michele che dice: alcune considerazioni finali. Lasciamo in pace gli Achini, per piacere. Poi dice: occorre fare acquisti mirati da Serie B e mi permetto alcuni suggerimenti. Barba, difensore del Benevento, Bisoli del Brescia, Birindelli del Pisa, Cambiaghi del Pordenone, Fagioli della Cremonese. Beh, Fagioli è della Juve, non sarà facile che venga al Parma, tutto può succedere poi. Teniamoci stretto Vasquez, poi dice Michele. Michele che è uno dei difensori evidentemente di Iachini. Roberto dice: meno male che in estate Vasquez e Buffon hanno accettato di venire a Parma, perché con questa squadra andavamo dritti in Lega Pro. Speriamo che in società capiscano molte cose. Effettivamente l'apporto di Vasquez, ma anche quello di Buffon, è stato assolutamente notevoli. Un altro ascoltatore che dice: se i giocatori del Parma non c'entrano mai la porta, non è certamente colpa di Iachini. Insomma, vi state dividendo. Devo dire che l'argomento Iachini divide molto la tifoseria, assolutamente. Romano dice: prima dell'allenatore bisogna decidere chi costruirà la squadra e quindi scegliere poi chi la guiderà. Anche questo è assolutamente vero. Allora, noi facciamo il punto sulla partita di ieri e il punto della situazione con il servizio di Alberto Rugolotto, poi torniamo in diretta col primo ospite con i vostri messaggi. Ricordo ancora il numero 333-9200-170.
L'obiettivo playoff sfumato, con ben 3 giornate d'anticipo la squadra a 10 punti di distanza dall'ottavo posto, 11 in realtà calcolando gli scontri diretti a sfavore rispetto al Frosinone. Sono i numeri e i dati di fatto, al di là di ogni motivazione e di ogni concausa, a certificare il fallimento della stagione del Parma. La sconfitta interna contro l'Ascoli appare come la semplice fotografia sbiadita di un finale di campionato ai minimi termini, come prestazioni e come punti. Ai marchigiani, più che mai in corsa per la seconda parte del torneo, e addirittura col Brescia nel mirino, è bastata una partita di rimessa e di ripartenza, con poca qualità e poche idee, ma la voglia di credere in ogni pallone, di metterci l'anima fino alla fine, cosa della quale va comunque dato merito anche al Parma. Per i crociati la ruota non è mai girata nel verso giusto, basti pensare al gol annullato a Pandev, alle due chance fallite da Rispoli, oppure al peso specifico di Roberto Inglese, altro rammarico della stagione. Ma una distanza così netta dalla zona playoff implica forzatamente un insieme di fattori e motivazioni. Tra questi anche l'altalena di rendimento dei singoli, contro i bianconeri spenti i vari Bernabei e Mann, inconsistente Tutino, impalpabili Correi e Brunetta. A salvarsi con un buon voto il solo del Prato, prestazione in maiuscola per attenzione e continuità. Anche dalle considerazioni sugli attori crociati, la società deve ora pianificare la prossima stagione con il fattore tempo dalla propria parte. Il presidente Kyle Kraus deve sciogliere i dubbi su Iachini, poi delle scelte che i tifosi auspicano condivise con i dirigenti dell'area sportiva.
Palla in tribuna.
Questo è il punto di Alberto Rugolotto, ma adesso approfondiamo il tutto con il primo ospite di questo pomeriggio, che è Marco Bernardini. Ciao Marco, ben ritrovato.
Ciao, buon pomeriggio a te Alberto, a tutti i radioascoltatori di Palla in Tribuna.
Allora Marco, l'abbiamo detto, ieri è arrivata la sentenza matematica, ma non è certo ieri che il Parma ha perso i playoff.
No, assolutamente, diciamo che il KO di Brescia aveva già spento le già flebili speranze di accedere ai playoff. La partita di ieri, se vogliamo, è stata un po' un emblema, una partita un po' simbolo, no, della stagione del Parma, una squadra che insomma sicuramente non fortunata gli episodi, ma che ha capito cosa si doveva mettere in campo per fare bene in questa Serie B, che tutte le caratteristiche che ha avuto l'Ascoli, che sicuramente dal punto di vista tecnico non è nemmeno paragonabile alla forza della rosa crociata, però ha messo in campo quelle doti di agonismo, determinazione, fame, cattiveria che ahimè hanno fatto la differenza, e direi che sono sicuramente significativi i 10 punti di distacco che ad oggi ci sono tra Ascoli e Parma in favore dei marchigiani. Credo che alla vigilia della stagione nessuno ci avrebbe creduto. Ecco.
Prima di fare un ragionamento più ad ampio respiro, analizzando la partita di ieri, ti chiedo una tua considerazione sul fatto che Simi è da 3 partite che non vede il campo e Som da 4. Tu come leggi queste
sì,
situazioni?
Sì, guarda, sono due statistiche che avevo controllato già ieri nel dopopartita. Tra l'altro Som non ha più giocato neanche un minuto da dopo la sosta. L'ha giocato titolare per 90 minuti sia a Vicenza che contro Lecce, poi è stato finito un pochino dimenticato. Ma sicuramente Iacchini è stato molto molto selettivo in queste ultime giornate. Basti pensare che, pur essendo sotto nel punteggio, ha sfruttato solo 2 cambi a Brescia e solamente 3 ieri, quindi questo è sicuramente indicativo sul fatto che probabilmente il tecnico non si fidi di certi giocatori, o al contrario ci sono delle situazioni dal punto di vista fisico che noi non sappiamo, magari giocatori che non sono al meglio della forma. Però io credo che Simi, pur con tutti i limiti, pur con tutte il giudizio sulla stagione sicuramente non cambia, però con la squadra sotto di un gol, sia col Brescia che con l'Ascoli, qualche minuto nel finale, sicuramente in mezzo all'area, avrebbe potuto fare comodo.
Migliore in campo per tutti, Enrico Del Prato. Anche questo è emblematico, Marco Bernardini.
Sì, una spanna sopra tutti. Del Prato, tra l'altro, l'unico giovane, no? Classe 99 del Parma, non di proprietà del Parma, a scuola Atalanta, un giocatore veramente molto duttile che ha saputo ricoprire egregiamente più ruoli, ma da terzo a destra nella difesa a 3 sta davvero rendendo al meglio. Ieri veramente non ha sbagliato nulla, puntuale negli anticipi, nelle chiusure, direi l'unica nota lieta del Parma, e credo che se bisogna davvero ripartire da un giocatore o comunque da qualche nota positiva, le poche ci sono state quest'anno, una di queste sicuramente è Enrico Del Prato.
Poi bisognerà capire, Marco Bernardini, da chi partire per quanto riguarda la guida tecnica. I nostri radioascoltatori si dividono, c'è chi è pro Iacchini e chi invece vuole iniziare con un progetto diverso. Tu come leggi questa situazione? Secondo te, non ti chiedo cosa bisogna fare, ma che condizioni stanno maturando, e secondo te come sta ragionando la società?
Allora, innanzitutto, prima regola, non farsi influenzare dai risultati, perché fino a 2 partite fa Iacchini, 9 risultati utili consecutivi, aveva dato un'identità, una fisione alla squadra e sembrava quasi inevitabile una sua conferma. Adesso sono arrivate 2 sconfitte che chiaramente non cambia il giudizio sulla stagione del Parma, che era già fortemente negativo, però insomma indubbiamente ragionare a mente lucida senza farsi prendere dalla frenesia. Di sicuro bisogna anche valutare complessivamente il risultato e quanto e come è cambiato il Parma dall'arrivo di Iacchini. È vero che la squadra non è stata fatta dal tecnico marchigiano, che insomma ha dovuto veramente fare un po' di necessità virtù, anche il mercato di gennaio non ha aiutato. È chiaro che bisogna fare un discorso un pochino più ad ampio raggio e capire se Iacchini sia il tecnico giusto per poter impostare una nuova stagione che dovrà essere assolutamente quella del riscatto. Il Parma credo che il prossimo anno sia in una sorta di non poter sbagliare nulla, insomma, o la Rola spacca, e quindi è giusto fare tutte le valutazioni e capire se Iacchini possa essere l'uomo giusto, nel bene e nel male. Abbiamo un po' capito, no, le caratteristiche di Iacchini, che non sono sicuramente nuove, non le scopriamo certo ora. Un allenatore che sicuramente cura molto la fase difensiva, sa dare comunque un'identità alla squadra. Quello che possiamo dire è mancato al Parma quest'anno, e lo hanno detto anche ieri in conferenza Carrillo e Del Prato, qualcosina in fase offensiva, soprattutto in casa. Sono mancati i gol nei momenti topici delle partite, che hanno potuto anche dare un altro volto alla stagione del Parma, e probabilmente quel pizzico di determinazione e cattiveria a livello di mentalità che ad esempio ieri ha fatto vedere l'Ascoli e non ha fatto vedere il Parma, che sì, sicuramente ha avuto il predominio territoriale, si è sicuramente messo in campo tanta generosità, ma è chiaramente mancato clamorosamente, soprattutto negli ultimi 20 metri.
E poi in tanti hanno anche rilevato, parlando appunto così del fallimento di questa stagione, che tutto nasce da lontano, insomma, da campagna acquisti un po' così. Secondo me ci portiamo ancora dietro il fardello della prima campagna acquisti effettuata da Carli all'arrivo di Kraus, per tutta una serie di motivi, e è stata come una valanga, diciamo, di concause che poi hanno portato a questo flop. Non so se sei d'accordo, o comunque un'analisi molto molto approfondita quella,
sì,
da fare. Guarda,
fa sorridere pensare, adesso stavo pensando mentre facevi la domanda, a dove siano finiti i famosi acquisti dell'ultima settimana del primo mercato di Kraus, quindi da Busi a Somm, a Valenti, a Brunetta, a Osorio, ieri praticamente ha giocato solo Brunetta fuori ruolo, esterno sinistro, gli ultimi 5 minuti una mossa della disperazione che non abbiamo, abbiamo faticato a comprendere, quindi veramente fa capire quanto sia stato sbagliato da quel giorno e quanto veramente poco sia stato azzeccato in questo, in quest'anno e mezzo, perché indubbiamente di grosse intuizioni ne sono state veramente fatte poco. Mi verrebbe da dire quasi si è andato un po' più sull'usato sicuro, quindi con Buffon e Vasquez sono stati fatti due buoni innesti, ma è chiaro che Buffon e Vasquez era tra virgolette una scommessa anche facile, mettiamola così. Poi si può parlare magari di Del Prato, però sicuramente questa società, questa dirigenza, queste dirigenze per voi sono anche cambiate cammin facendo, hanno veramente sbagliato tanto. E ribadisco, l'esempio del mercato di gennaio è sotto gli occhi di tutti, perché magari noi vediamo il Pisa che con Torregrossa e Puskas sicuramente qualcosina ha ricavato, ha guadagnato, ed è una squadra che partiva da più indietro rispetto al Parma, se parliamo di rosa di inizio stagione. Il Parma invece anche a gennaio non è riuscito a dare quel cambio di marcia e quegli innesti che sarebbero stati necessari perlomeno per tentare l'aggancio alla zona playoff.
Hai fatto bene a ricordare i nomi di quella campagna acquisti, ho provato a metterli proprio in ordine così, carta e penna, dimmi se dimentico qualcuno. Busi, sì? Brunetta, Osorio, Somm, Valenti, Cyprien e Miaila, dovrebbero essere stati questi, ne conto
esattamente.
7.
Esattamente.
Insomma, basta citarli, non serve neanche andare a scavare su quello che hanno fatto o non fatto. L'unico che ha buttato un po' bene è stato Miaila, però con tanti però, soprattutto relativi ai, agli infortuni.
Sì, sì. Anche Osorio è desaparecido, perché noi dimentichiamo che all'inizio stagione Del Prato giocava terzino e il terzo centrale era Osorio, ma poi praticamente è sparito dai radar, complice anche problemi fisici da ormai un mese abbondante, quindi anche Osorio, che pure è nazionale venezuelano, è un pochino uscito dai radar. Valenti praticamente non si vede ormai da una vita, tra problemi fisici, probabilmente qualcosa anche a livello disciplinare, insomma sicuramente è un Parma che si deve interrogare su quanto ha sbagliato e quanto ha investito, perché poi Alberto non dimentichiamoci che sono stati anche investimenti importanti, ecco, non sono sicuramente arrivati a prezzo di saldo, come può essere ad esempio un Benedita che sarebbe stato pagato 2 milioni e potrebbe essere uno dei pochi investimenti azzeccati al momento della gestione Kraus.
No, ma infatti va tirata una linea per separare quella campagna acquisti di cui abbiamo parlato poc'anzi e quella di quest'estate, che tutto sommato pur non essendo stata perfetta ha avuto dei colpi comunque ben fatti. Bernabé e Benedicac ad esempio sono due. Vasquez a parametro zero mi sembra un buonissimo colpo, Buffon lo è stato.
Abbiamo detto anche del Prato.
Sì. No, ma quest'estate non sono stati tanti gli errori, però intanto ti portavi dietro quella campagna acquisti lì che ti ha rovinato comunque anche in parte, poi tutto un seguito di situazioni, e poi non so, anche questa voglia di fare un repulisti dei vecchi giocatori, secondo me alla fine il Parma l'ha pagato, perché è venuto a mancare quello zoccolo duro che costituiva poi il gruppo e
sì,
quel
e
gruppo
soprattutto
trascinatore.
Alberto è stata tardiva, perché il Parma si è presentato luglio con molti dei reduci, perché ancora non erano stati piazzati, ma con la sensazione che alcuni di loro effettivamente potessero far parte del Parma di quest'anno. Kučka forse è stato l'unico, no, che aveva avuto una precisa richiesta, ma Jacopone Gagliolo e Brugman sembrava effettivamente che potevano rimanere a Parma, tra l'altro Gagliolo in un ruolo, quello di terzino sinistro, che fondamentalmente non è mai stato risolto, è stato un po' un enigma, no, della stagione, perché sono stati provati tanti giocatori, poi si è passato alla difesa 3, era partito a gennaio Costa, c'è stata questa intuizione tra virgolette di Achini su Man, che però a mio parere è stato rilanciato come minutaggio, ma probabilmente non aiutato a livello di ruolo, ecco, quindi sono state tante magagne tecnico-tattiche che sicuramente non hanno contribuito alla riuscita di questa stagione, che forse in proporzione, Alberto, si può definire ancora più fallimentare della scorsa in Serie A, dove il Parma doveva comunque lottare già per la salvezza.
Sono d'accordo.
Quest'anno effettivamente pensare che il Parma a 3 giornate dalla fine sia fuori matematicamente dalla zona playoff è qualcosa di penso impensabile alla vigilia.
Assolutamente sì. Allora Marco, ti faccio ascoltare, lo faccio ascoltare ovviamente anche ai radioascoltatori, alcune voci dalla sala stampa che parlano quasi esclusivamente di come il Parma si è o non si è abituato a questa Serie B. Sono Carrillo, poi c'è Del Prato, Dionisi e Sottil.
Abbiamo fatto sempre delle buonissime partite con l'atteggiamento propositivo, offensivo, nella metà campo avversaria, però poi alla fine ci manca come sempre il guizzo importante che ci permetta di sbloccare le partite, di andare in vantaggio. Oggi ci eravamo riusciti, però purtroppo c'è stata una piccola deviazione di mano di Vasquez e il gol è stato annullato, però abbiamo avuto comunque tante occasioni per poter pareggiare e poi andare in vantaggio, ma ci manca quello.
Noi abbiamo analizzato anche le varie partite, abbiamo fatto 15 pareggi e in questi 15 pareggi io non voglio esagerare, ma secondo me almeno 6-7 partite meritavamo di più rispetto agli avversari. E sicuramente purtroppo con i pareggi la classifica si muove, ma di poco. Sono le vittorie alla fine che ti portano avanti. L'Ascoli ha fatto diverse sconfitte, però purtroppo ha fatto pochi, purtroppo per noi, pochi pareggi, tante vittorie, e sono quelle che ti danno punti e ti danno la classifica, no?
Le dinamiche di un campionato poi sono molto particolari. Cioè, rimane il fatto che il Parma è una squadra importante per la categoria, che ha qualità anche al di sopra di quella nostra, onestamente.
Questa categoria vuole un vestito preciso. Io sono sempre dell'idea, parlo in generale, della mia idea del calcio, è che soprattutto nel nostro campionato di Serie B, dove vige l'equilibrio, dove andarsi a giocare e conquistarsi punti tutte le domeniche bisogna sudarsela, bisogna battagliare, e quindi prima di tutto c'è la corsa, c'è il sacrificio, c'è la cattiveria agonistica, c'è la concentrazione, e poi c'è anche quello che concerne il talento e la tecnica e tutto quello che poi serve per vincere le partite.
Palla in tribuna.
Marco Bernardini, l'ultimo era sottil, insomma, lo ha spiegato in modo molto chiaro, no? Al Parma è mancato anche questo, secondo me non solo questo, ma anche questo.
Sì, noto anche sempre un certo imbarazzo e difficoltà, no, da parte degli avversari nel commentare la rosa e allo stesso tempo la classifica del Parma, perché è un qualcosa che fai anche fatica a spiegare, però direi che diciamo le parole di Sottil sono assolutamente chiare e spiegano cosa effettivamente quest'anno non è andato nel verso giusto in casa Parma. Ecco, una stagione che deve insegnare tanto. Poi è chiaro che io credo che certe qualità sia anche difficile, no, da insegnare sul campo, le deve un pochino possedere la squadra nel suo DNA, allora magari a volte non basta avere in rosa degli elementi esperti come Buffon, Vázquez, Danilo, Schiattarella, aggiungo i giocatori simbolo, quelli che dovevano essere un po' la cerniera centrale, no, del Parma di inizio anno. Servono anche altre armi, caratteristiche. Ieri l'Ascoli ci ha fatto anche arrabbiare, no, in certi frangenti, per i giocatori che magari restavano a terra o lottavano su ogni pallone, anche l'arbitro che in certe situazioni probabilmente non ha saputo gestire bene la partita. Però questa è la Serie B, c'è poco da fare. L'Ascoli in un anno e mezzo, da quando è arrivato Sottil, ha avuto un percorso incredibile. Lo scorso anno si è salvata miracolosamente, avendo in rosa anche giocatori come Sabir e Baic, che poi quest'anno sono emigrati verso altri lidi. Quest'anno, cambiando anche degli elementi, si è saputo confermare i suoi ottimi livelli, e guardando ieri l'undici dell'Ascoli, a parte un paio di giocatori, non me ne vengono in mente altri, tra virgolette, meritevoli di alti palcoscenici. Ecco, quindi complimenti all'Ascoli, e il Parma credo che debba prendere appunti, a volte anche un bagno di umiltà, la capacità di calarsi nella mentalità, nella categoria. Il problema è che il Parma ha avuto davvero tante occasioni per entrare in questa Serie B e purtroppo non ha mai dato l'impressione di essere una squadra capace di tenere, reggere i ritmi di questo campionato, proprio dal punto di vista mentale.
Sì, guarda, mi viene da dire che almeno sulla carta io credo che, siccome l'Ascoli gioca con lo stesso sistema del Parma, 3-4-1-2, credo che nessun tifoso del Parma prenderebbe un giocatore dell'Ascoli, di questo Ascoli, e lo metterebbe
no
tra i suoi. Però se si potesse rubare l'identità della squadra, questa sarebbe assolutamente da prendere.
Guarda, l'unica cosa ieri forse che al Parma è mancata è stata probabilmente il discorso della punta centrale. Ecco, Pander Tutino in generale mi sembra, sì, un attacco un pochino leggero. Vero che è entrato Inglese, che però non giocava da quasi 2 mesi, allora forse prenderei Dionisi, ma proprio se volessimo giocare dal punto di vista proprio tecnico della punta centrale, sì, che possa trascinare i compagni. Però indubbiamente la rosa del Parma, credo di non far torto a nessuno dicendo che è una delle più forti della cadetteria. c'era in campo tantissima esperienza, anche tanti trofei, anche non solo nazionali ma anche internazionali, quindi è davvero inspiegabile questo flop, forse proprio spiegabile qui, nel senso che effettivamente al Parma sono mancate altre doti, al di là della tecnica, che appunto quelle che menzionava prima Sottil.
Eh sì, e l'abitudine anche di molti giocatori che non c'era a questo campionato e al calcio italiano. Grazie come sempre a Marco Bernardini, Gazzetta di Parma e ForzaParma.it. Ciao Marco, a presto.
Grazie a te, buon lavoro.
Prima di andare in pubblicità, un paio di messaggi. Mark che dice: ho sentito le dichiarazioni del dopo partita, dicono che manca il guizzo, ricordo però che come nel basket esiste anche il tiro da fuori, senza doverosamente fare l'ultimo passaggio smarcante. Ma sì, più in generale Mark di Carillo dice che manca il guizzo, manca, voleva dire, la finalizzazione. Ecco. È uno dei problemi del Parma, ma non l'ultimo. E un altro radioascoltatore che non si firma, anzi si dovrebbe essere Orlando, che dice: non so se vi ricordate le dichiarazioni di Ribalta prima dell'inizio del campionato, sappiamo come si vince la Serie B, se questo è il risultato mi sembra chiaro che invece non lo sapessero, forse qualche spiegazione sarebbe dovuta. Questo è Orlando. Orlando, ti posso rispondere con una battuta dicendo: speriamo che abbiano capito almeno come che abbiano capito ora come si vince la Serie B guardando le altre. Ecco, questo sarebbe già tantissimo. Andrea che dice: una vera e propria catastrofe senza precedenti a cui non si vede fine. Krause e il figlio avranno un giorno l'umiltà e l'intelligenza di imparare dai propri errori? Dovrebbero lasciare carta bianca a dirigenti esperti e competenti che sappiano gestire una società di calcio in Italia. Senza una vera svolta a livello societario, temo continueremo a galleggiare nella mediocrità e a farci il sangue amaro ancora a lungo. Questo era Andrea. E un altro Roberto che dice: ma questa società dopo due stagioni del genere dire due parole in sala stampa, no, non sarebbe logico? Qui si tace sempre. Questo è. Arriva un altro messaggio, ci state scrivendo giustamente e ci fa molto piacere in tantissimi. Davidone: come ho scritto ieri sera a Bar Sport, con tutto il rispetto questo Ascoli verrà cacciato fuori alla prima partita dei playoff e forse se lo meritano. Squadra inguardabile con una fortuna sfacciata, altre squadre di testa giocano molto meglio, purtroppo noi non ne abbiamo approfittato, peccato, speriamo nell'anno prossimo. Eh sì Davidone, ma proprio per questo dobbiamo chiederci perché questa squadra, l'Ascoli, abbia 13 punti in più del Parma, che non sono affatto pochi. Andiamo in pubblicità e poi ci ritroviamo per toccare questi e molti altri temi. A fra poco.
Palla in tribuna.
Parca in pramja. Parca in pramja, io pronuncio putè le mie prime parole. Mame. E poi il mio primo è tuo ibe. Parca è il mio cor al cante. E ne pol che canter, e ne pol che crider, e ne pol che ridor, che in maniera sole, in pramja, le alpan de metere.
Felice cor pramja.
Dal 23 aprile in edicola con la Gazzetta di Parma.
Vremo ben ragazzi le ore.
Oh, cos'è ma stasera?
Stasera che è la partita del ballo.
Sì, ma mia vuoi maniera bene.
Tutto. Guardiamo la partita e mangiamo bene.
Sì, ma andova. Am fagnir mat.
Allora, tre sesamo.
Il Damat è arrivato alla Giovane Italia e fa vedere tutte le partite del Parma. Damat, Giovane Italia, Parma e Tortei.
Guardiamo la partita e mangiamo bene.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Fai la spesa online con EasyCoop. Scegli fra 13.000 prodotti. Ne trovi sempre almeno 1.000 in promozione.
Tante offerte sono in esclusiva, solo online. Vieni su easycoop.com o scarica l'app.
EasyCoop, la spesa online di Coop Alleanza.
E da oggi anche a Parma.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta, allora subito con alcuni messaggi. Quello di Roberto da Casalmaggiore che dice: Iachini va confermato, le colpe di questa stagione sono da attribuire ad altri. Questa è l'idea di Roberto. Adesso voglio sentire invece cosa ne pensa il nostro prossimo ospite, che è Enrico Cavalca. Ciao Enrico, ben ritrovato.
Ciao Alberto e buon pomeriggio a tutti.
Un arrabbiatissimo Enrico Cavalca, secondo me, per come è andata questa stagione e anche la partita di ieri, che poi è specchio di questa stagione, Enrico.
Ma decisamente, cioè, ho ascoltato l'intervento di Marco Bernardini finora, io non sono così convinto che questa squadra sia tanto superiore alle altre, tecnicamente, di qualità e tutto il resto, soprattutto anche come agonismo, come voglia di giocare, perché Mann sarà un nazionale romeno, ma ieri che voglia aveva di giocare? Nulla, zero, non ha saltato l'uomo una volta, ha perso dei palloni talmente importanti che potevano prendere 3-4 gol in contropiede senza problemi, e questi sono i fuori classe che abbiamo.
C'è anche da dire che in quella posizione lì è comunque un po' sprecato.
È sprecato, ma non ce l'ho mica messo io, ecco perché io sono, che sono assolutamente favorevole al saluto a Iachini, ringraziamento, è vero, non è tutta colpa sua perché la squadra non l'ha fatta lui e non è la squadra adatta per il suo gioco, è probabilmente l'ennesimo errore della dirigenza crociata. Però non mi piace, non ha capito niente da quando è arrivato a ieri.
Sì, non ti sembra insomma la guida tecnica con la quale ripartire l'anno prossimo, anche a costo magari di dover ricominciare un nuovo progetto da capo, che potrebbe per certi versi essere un rischio, Enrico, o no?
Sicuramente sì, però come si diceva prima, l'esperienza di quest'anno, il disastro di quest'anno, che sia uno specchio verso il presidente Kraus, che gli faccia capire che innanzitutto la dirigenza tecnica è da cambiare, e poi anche altre cose in società, perché ci sono alcune cose che non mi sono piaciute, vedi anche la gravidanza di Vasquez recente, che veramente non l'accetto e non l'approvo.
Ma allora lì dobbiamo chiarire, aveva effettivamente un'indisposizione Vasquez, poi sai, di questi tempi sono sempre cose delicate, però insomma ci hanno garantito che non c'entra quel discorso lì, quindi noi lo prendiamo assolutamente per buono. Ti chiedo però, Enrico Cavalca, chi salvi tu a questo punto di questa rosa per l'anno prossimo? Cioè, da quali, premesso che qui bisogna prima di tutto capire con che sistema di gioco si vorrà impostare la squadra, perché questo è fondamentale, ma al di là di questo, chi dovrebbero essere secondo te i punti fermi del Parma dell'anno prossimo? Perché comunque il lavoro da fare non è poco, non è, qui temo che non basti una giustatina questa rosa.
Assolutamente no, è una rivoluzione quasi totale, salvo Del Prato, ringrazio Gigi Buffon per quello che ha fatto in questo campionato, ma temo che fisicamente purtroppo come noi anziani abbia delle difficoltà, Vasquez è un fuori classe al tocco, però in Serie B non ce lo vedo, mi dispiace, ma o fa un tempo, forse neanche, fa due gol e poi va in tribuna, altrimenti non è adatto a questo campionato. Per il resto salvo ben poco, Alberto, assolutamente ben poco.
È davvero, davvero, dai voce un po' a quella che è la delusione di tantissimi tifosi. Ti leggo questo messaggio di Luca che dice: al netto della nostra brutta stagione, comunque tutti vogliono il calcio spettacolo. Io nelle ultime partite ho visto squadre picchiare come fabbri, con il permesso di arbitri, e noi con la tecnica abbiamo preso munizioni, loro i punti.
Sì, perché noi non siamo capaci di picchiare,
Forse è un po' questo che ci manca,
è un po' quello, siamo capaci di fare i tocchettini, il tacchettino, cercare di saltare l'uomo, ma non siamo capaci di randellare come si usa in Serie B. L'Ascoli di ieri ne è il maestro, perché ci ha bloccato con le picconate fin dall'inizio e noi non abbiamo fatto neanche un tiro in porta.
Mancano un po' i giocatori, sono mancati secondo me, soprattutto a centrocampo, i giocatori che correvano anche magari per un Vasquez, che per carità non può fare tutto, però secondo me ecco lì è mancata, anche perché quando c'era Som era di una lentezza disarmante. Juric pian piano ha capito, però ecco, vedi Enrico, anche Juric è l'emblema di quello che si diceva prima, no? Prendi giocatori che vengono da campionati esteri, giovani o meno giovani, la maggior parte giovani, non puoi pretendere che siano pronti già dal 23 di agosto a questo campionato.
Ci voleva uno Schiattarella con 10 anni in meno. A proposito, che fine ha fatto? Cosa dice la società
anche
di Schiattarella?
Anche lui non si sa. Non si sa cosa abbia.
L'ennesimo mistero di questa società strana, perché io ho avuto il piacere e la fortuna di vivere all'interno una società di calcio, ha degli atteggiamenti veramente strani questa società. Speso tanti soldi, spesi male, ma mancano tante cose che riguardano il calcio.
anche Costa, ad esempio, sparito dai radar completamente. Bisogna dire che il mercato di gennaio è stato...
Cassata, si chiamava quella che abbiamo fatto a gennaio.
Cassata, sì. Lui si sa, micro frattura al piede, e io ve l'avevo detto in tempi non sospetti che con una micro frattura al piede non l'avremmo mai più
quando
visto quest'anno.
Quando è arrivato, Alberto? Quando è arrivato?
A gennaio.
A gennaio. Siamo a...
Siamo
a fine aprile.
Io Enrico l'avevo detto che con una micro frattura
al piede... O gliel'han tagliato sto piede...
È uno sport questo che con questi infortuni. Fatto sta che allora, non ha dato nessun apporto al mercato di gennaio, zero.
Assolutamente, ha fatto dei disastri.
Ha fatto dei disastri, sì, perché poi alla fine tutto quello che non ti ha dato di fatto te l'ho tolto.
Esatto,
perché
esatto.
Tu ti aspettavi una cosa che non è arrivata, ma non è arrivato veramente nulla. Infatti alla fine per infortunio, non solo, perché poi quello di Simi ad esempio è stato un acquisto completamente sbagliato.
Mamma mia, ma lascia stare Simi per la notte. Ci hanno dato un giocatore diverso.
Ma sai, quando ci siamo collegati, si è collegata la trasmissione Calcio e Calcio, sentivo giovedì con un giornalista di Crotone, lui diceva, con un As e Messias, Simi alla fine riceveva tanti di quei palloni che poi uno o due li buttava dentro. Noi abbiamo Vasquez, però gioca dietro le punte, insomma, in maniera diversa. Effettivamente un As e Messias... gli mettevano dei palloni dai lati e lui, diciamo, col suo piattone, ogni tanto poi per sbaglio, lo dico ironicamente, ma non troppo.
Si è finito impappinato in una pozzanghera, Alberto, dai.
Sì.
Dai, sono delle scene che si fosse ancora mai dire gol su Italia 1, sarebbe uno dei protagonisti della trasmissione.
Romano ti dice, ma se critichiamo anche Vasquez, poi cosa ci resta? Io sto un po' con lui, Enrico. Io Vasquez.
Ma io non ho criticato Vasquez tecnicamente come giocatore, ci mancherebbe. Però no, cioè, è un grandissimo giocatore tecnico, ma un mezzo giocatore dal punto di vista di squadra. Nel senso che non copre, non è che lo sto criticando,
forse gli va costruita attorno anche una gabbia di compagni che corrano per lui.
Certo, quello volevo dire io.
Perché se deve essere insomma correre per lui.
Non è da Serie B, però, secondo me. Merita palcoscenici più importanti.
Beh, questo insomma può deporre comunque a suo favore. Eric, ultimissima domanda. A questo punto queste tre partite sono un'agonia per noi, come le dobbiamo interpretare?
Fai fatica a interpretarla. Rispettiamo il gioco del calcio e giochiamo con dignità e con assoluto impegno. Però niente, facciamo giocare dei giovani, facciamo giocare Circati, facciamo giocare dei ragazzi che vediamoli un po' meglio.
Sì, a questo punto. Anche perché saranno partite vere per gli avversari, soprattutto.
Certo, sì. Assolutamente sì.
Hanno tutti degli obiettivi. Grazie ancora una volta Enrico Cavalca, a presto.
Grazie.
Ciao Enrico.
Forza Parma sempre.
Assolutamente. Insomma, direi che Enrico Cavalca dà ben voce a quello che è lo stato d'animo di tanti tifosi in questo momento. Prima di andare in pubblicità vi ricordo il numero per scriverci: 333-9200-170. Ci ritroviamo dopo la pubblicità con Luca Ampolini.
Palla in tribuna.
Cosa fare per vivere bene? Lo so, sveglia presto, corsetta nella natura, ma poi andare alla Coop, dove ce lo scegli tu per vivere bene.
Fino al 4 maggio tutti i prodotti delle linee Vivi Verde e Benesì Coop al 25% di sconto. Verifica le modalità nel tuo punto vendita. Scopri il nuovo servizio di spesa online. Scarica l'app o vai su easycoop.com.
Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma, telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it. 1992-2022, 30 anni insieme. Grazie per la vostra fiducia. Mondo Verde, il garden center più grande e fornito dell'Emilia Romagna. Reparti al top di barbecue e cucine, jacuzzi e piscine, arredi da esterni, pergole e gazebo. Il tutto in pronta consegna. Mondo Verde, il garden center che hai sempre sognato, a Taneto di Gattatico. A soli 500 metri uscita Terre di Canossa, autostrada A1 tra Reggio e Parma. Info 0522 67 18 88. www.mondoverdegarden.com.
C'è una nuova energia in sintonia con il mondo. È l'elettrico. Zero emissioni, zero rumore, zero vibrazioni e zero pensieri.
Nuova gamma Peugeot Electric e Plug-in Hybrid. Con EcoBonus Peugeot paghi la prima rata dopo un anno e hai un anno di ricariche pubbliche illimitate. Da 199 euro al mese. TAN 55, TAG 666. Info su Peugeot.it.
Peugeot da Vighi Fratelli. A Parma, via Reggio 31 e a Casalmaggiore, via Galluzzi 6.
La radio siamo noi.
Radio Parma, 102, 104.
Radio Parma.
La radio siamo noi.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta, do subito il benvenuto, ben ritrovato a Luca Ampollini. Ciao Luca.
Ciao, ciao Alberto, buon pomeriggio.
Ieri sera ci siamo incrociati, eravamo un po' di fretta dopo la partita, non ho fatto in tempo a chiederti un parere sulla partita di ieri, quindi te lo chiedo adesso.
Ma cosa vuoi, è stata una partita sicuramente giocata non bene, ma insomma la squadra credo avesse già mollato. Mm-hmm. C'era una diversità di stimoli in campo molto evidente, insomma io la gara a dire non la valuterei come estremamente attendibile, no? Mi ha disturbato molto l'atteggiamento dell'arbitro, perché è stato veramente inqualificabile, sì, con i giocatori dell'Ascoli che hanno perso tempo in modo incredibile. E lì Vasquez mi sarebbe piaciuto di più, perché il capitano deve andare dall'arbitro, sollecitarlo, cercare di fare un po' di casino, ma non l'ho mai visto una volta andare dall'arbitro a lamentarsi di questi continui atteggiamenti, questi giocatori comprensibili,
Sì, sì, sì.
Portavano avanti. Però, ripeto, è una gara che non è attendibile, nel senso che il Parma l'ha già mollato e l'Ascoli viceversa aveva molti stimoli. Ho sentito dire, ha giocato da squadra di Serie B, ha giocato, ragazzi, ha avuto un'occasione, ha fatto gol.
A te questo ragionamento non piace, l'avevamo già affrontato col Cittadella, tu sei più un purista forse del calcio per apprezzare queste situazioni.
Cioè, come sempre gli episodi determinano le valutazioni delle partite, cioè ditemi voi l'Ascoli ieri cosa ha fatto per meritarsi la vittoria. L'Ascoli ha avuto un'occasione con Bidawi, ha fatto un bel gol su due rimpalli, l'ha colpito la palla, è andata dentro, poi non ha più fatto
io,
nulla.
Io dico che quella di ieri è una partita da pareggio, non so se sei d'accordo.
Ma sì, ma la partita, il Parma ha avuto tre palle davanti alla porta, le ha sbagliate in maniera incredibile, come è un po' lo specchio di quest'annata disastrosa. Però ieri l'Ascoli, una squadra di una pochezza pazzesca.
Però se ha 13 punti, sono d'accordo con te, se ha 13 punti in più di noi, questo veramente ci deve...
Sì, deve far pensare, sì. Questo è assolutamente corretto. Sì.
Perché siamo poi a fine campionato, insomma. Luca, a questo punto da dove ripartire?
Ma io ti dico, ripartirei sicuramente da 10-12 giocatori che come ho detto a Calcio e Calcio settimana scorsa, 10-12 giocatori dai quali io ricomincerei a valutare la nuova stagione. Ripartirei da un nuovo allenatore, perché Iachini a me personalmente è molto deluso. È un allenatore che ha dato sì un'impronta alla squadra, ma questo suo immobilismo pazzesco è veramente stucchevole. Cioè, ieri quando ho visto Brunetto entrare in campo e fare l'esterno a tutta fascia sono rimasto veramente basito, cioè una roba che è incredibile. Cioè, io credo che un allenatore dalla prima alla terza categoria, quando hai una situazione da dover mutare, quando devi cerchi sempre bene o male di dare un'impronta, un impulso, qualcosa, cambiare un sistema di gioco, cambiare degli uomini, invece qui si gioca sempre solo unicamente col 3-4-1-2, che si vinca, si perda, si stia giocando bene, si stia giocando male, non c'è mai una variazione sul tema, e questo secondo me non esiste nel 2022, quando il calcio va a 1000 all'ora e si chiede sistematicamente agli allenatori un ausilio dalla panchina molto forte. Questo secondo me rischia di pregiudicare seriamente la sua avventura futura nel Parma, questo è fuori discussione.
Ti è sembrato un po' frustrato ieri Dennis Mann, al di là dei due errori che ha fatto, su cui è partito poi l'Ascoli in contropiede e vabbè non ha segnato, ma nel primo tempo soprattutto l'ho visto un paio di volte arrivare lì a centrarsi e poi non poter concludere perché la palla era sul destro partendo lui da sinistra. So che con te sfondo una porta aperta su questo, però forse questa mossa di mettere Mann sulla fascia è un po' l'emblema, no, del credo calcistico di Iachini, cioè adeguare forzatamente anche un giocatore al suo sistema di gioco, ottenendo buoni risultati, ma comunque depotenziando quello che potrebbe essere la sua pericolosità.
Ma sì, Mann ieri era molto scoglionato dal mio punto di vista.
Che a me è sembrato così.
Percepire in tribuna, ma anche Vasquez lo era. Adesso Vasquez ieri non ha giocato, Mann ha giocato poco e male, insomma. È stata, però Mann, voglio dire, almeno 20 minuti, mezz'ora, quando percepisci che la situazione va cambiata, ma provalo a mettere davanti mezz'ora, se non sì. Se capisco che tu lo veda lì, ma quando hai bisogno davanti di una soluzione che dia un po' di imprevedibilità, ma perché non lo porti avanti 20 minuti? Ma cos'è che sconvolge così tanto il tuo credo tattico? Cercare di portare nel suo ruolo un attaccante che ha delle soluzioni. Anche perché davanti non è che tu abbia tutta questa abbondanza di attaccanti così talentuosi che ti puoi permettere di esiliare Mann in quella posizione ridicola. Dopo, per carità, ognuno ha la propria idea e sicuramente Iachini ne sa più di noi. Però oggettivamente vedere un giocatore del talento di Mann dover sempre partire dalla sua area e pretendere poi che arrivi dall'altra parte e abbia lucidità per saltare l'uomo e fare gol diventa oggettivamente impossibile da attuare. E poi ripeto, lui ha sempre quello, lui purtroppo viene sempre dentro, non è il giocatore che va su alla Cuadrado e mette il cross, lui viene dentro, però c'è la palla sul destro e cerca lo scambio. Perché? Perché c'era nel suo DNA, perché ha sempre giocato così, non è che due mesi nel Parma lo puoi trasformare in Cuadrado, lui gioca così, quindi fa quello che può e come terzino non ha le capacità a livello di marcatura che può avere un ruolo con caratteristiche, che può avere un giocatore con caratteristiche difensive. No, ma assolutamente no.
Mark dice, ma in panchina chi c'era da mettere? Iachini ha già detto che se ha cambiato poco è perché quando si gira chi vede, o meglio non l'ha detto ma l'ho fatto un po' capire.
Guarda, io vorrei vedere da questo allenatore delle variazioni. Poi quando tu le hai provate tutte, se la squadra non gira, allora almeno però diremmo, ok, abbiamo un allenatore che le ha provate tutte e purtroppo con nessuna soluzione la squadra gira. Ma io ieri a un certo punto avrei messo il 4-2-3-1, avrei messo davanti alla difesa Bernabé e Juric, Mann a destra, Tutino a sinistra, Vasquez in mezzo e davanti Pandev, inglese, chi vuoi tu. Oppure avrei messo addirittura al posto di Vasquez, poco ispirato, avrei messo Bernabé a fare il trequartista sotto la punta, ruolo che lui ha sempre interpretato molto bene. Cioè avrei provato qualcosa, ma tu sei lì perché devi provare, devi dare un impulso, devi metterci del tuo, perché altrimenti ragazzi se tu che tu vinca, che tu perda, giochi sempre solo così, allora cosa serve l'allenatore in panchina? No, rispondetemi a sta domanda.
Questo è vero. Aggiungo, Luca, lo osserva anche oggi Paolo Grossi, esempio Bogni, lo metteva quando non doveva metterlo e adesso che ormai non c'è più nulla da salvare e non abbiamo neanche un attaccante di peso là davanti, ma non che Bogni sia la potenziale risoluzione di qualcosa, anzi, però...
Ma puoi mettere Brunetta a fare l'esterno a tutta fascia? Io quando ci sono dei tifosi che dicono, ma insomma, i giocatori sono questi, ragazzi ho capito che i giocatori sono questi, però l'allenatore serve perché li mette in campo. Come si fa a sapere come avrebbe reso questa squadra se avesse giocato in un altro modo? Non l'abbiamo mai visto. Non abbiamo mai visto un altro sistema di gioco. Allora, non contano niente i sistemi di gioco. E allora che vadano in campo e che facciano quello che vogliono. Se invece contano qualcosa, come io credo, bisogna cercare di provarli per cercare di adeguare un sistema di gioco ideale alle caratteristiche dei giocatori che hai. Come lui aveva promesso di fare e che viceversa non ha fatto. Quando lui sosteneva che Vasquez determinava il sistema di gioco... allora giochi a Brescia, manca Vasquez, metti Brunetta. Allora non è vero che determina il sistema di gioco.
Hai ragione.
Oppure lo determina a modo tuo. Cioè, è questo di Iachini che non mi piace, perché comunque il lavoro durante la settimana viceversa secondo me è stato importante e l'impronta che lui ha dato alla squadra altrettanto.
Luca Ampolini, facci l'identikit di quello che secondo te dovrebbe essere il prossimo allenatore del Parma.
Un allenatore molto più moderno di Iachini, un allenatore non inutilmente rivoluzionario come Maresca, che abbia un minimo di esperienza a livello di Lega Pro o di Serie B, estremamente ambizioso, non troppo avanti con gli anni, e che abbia voglia di emergere affinché questa squadra, anche cambiando l'allenatore, possa subito cercare la Serie A, perché non è scritto da nessuna parte che ricominciando da zero ci vogliono 2 o 3 anni per andare in Serie A. Il calcio narra nella sua storia che sono milioni di casi in cui arrivano allenatori in un anno senza la promozione. Dionisi a Empoli ha fatto così. Dico, gli allenatori bravi ce ne sono tanti. A me, l'ho già detto 1200 volte, piace molto Remo Diana, ma perché l'ho seguito a Renate, perché l'ho seguito molto a Reggio quest'anno, secondo me è un allenatore che è un predestinato, ma non c'è solo lui. sono tanti allenatori, anche lo stesso Inzaghi, che a me non piace particolarmente, però in Serie B ha una sua storia ed è un allenatore già più moderno di Iachini. Però insomma, gli allenatori ce ne sono tanti. Ci vuole qualcuno però che dia un'impronta anche a livello di lettura delle gare molto diversa da quella che ha dato Iachini.
Vedremo, ti ritroveremo a Calcio e Calcio giovedì, Luca, e si parlerà ancora di questi temi, perché il periodo adesso è caldo per guardare al futuro. Grazie mille, Luca Ampollini.
Ciao Alberto, un grande abbraccio.
Ciao, a presto, grazie Luca. Allora, ultimi messaggi prima di chiudere. Davidone dice: a questo punto, e lo dico con molta tristezza, avrei messo su Simi, perso per perso. Questo dice per appoggiare le parole di Luca Ampollini. Rino, messaggio, questo ti ringrazio Rino. Poi dice: Gasperini è l'unico con cui si può ripartire, ascoltarlo negli acquisti e in 3 anni siamo in Europa. Vedremo, di certo è un allenatore che ha un certo percorso Gasperini, quindi non sarebbe facile. E un altro ascoltatore che dice: ma vogliamo dare le colpe a chi l'ha davvero? È la dirigenza tecnica, ribalta, insomma, e questo è un altro stato d'animo, idea che unisce molti tifosi. Ribadisco, qui le analisi vanno fatte veramente, va analizzato a 360 gradi il tutto, perché effettivamente ci sono tante cose che non sono andate quest'anno, e ribadisco, nascono dalla campagna acquisti sciagurata di ormai quasi 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa abbondante, ed è di questo che abbiamo parlato nella puntata di oggi. Continueremo a farlo nei prossimi giorni qui a Palla in Tribuna e poi con le trasmissioni dedicate su 12 TV Parma. Grazie Simonetta Collini in regia, grazie a voi per averci seguito, ci ritroviamo qui domani, sempre alla stessa ora. Ciao!